Buongiorno e ben ritrovati agli amici di Live Mercati. Riparte questo 2023 con il programma di Radio Incontri in Blu, programma di approfondimento sui mercati finanziari e più in generale sulla tematica finanziaria e l'educazione finanziaria. Io sono Pierluigi Manfreda, vi ho fatto compagnia dall'ottobre dell'anno scorso, del 2022, mese in cui appunto è iniziata questa esperienza nuova e questo programma nuovo per Radio Incontri appunto sulle tematiche finanziarie. Siamo partiti dall'ottobre proprio perché ottobre è ormai dal 2017 per volere Consob e comunque con una grande adesione da parte di istituzioni ma anche di associazioni private il mese appunto dedicato alla cultura finanziaria. Questa iniziativa parte da un presupposto che è quello di voler diffondere una conoscenza relativa a una tematica che solo marginalmente è affrontata e anche laddove diciamo in alcuni corsi di laurea si parli di tematiche economiche o altro, l'approccio a quelle che sono le dinamiche finanziarie è sempre molto complicato, si deve scendere molto nel tecnico. È normalmente considerata un argomento noioso perché appunto molto tecnico e sconta anche, come dire, una fama relativa a quello che poi i telegiornali riportano, quindi magari scandali, magari truffe, magari altre cose. Ma il mondo finanziario è, come tutte le attività umane, caratterizzato dal bello e cattivo tempo, dal buono e dal cattivo. Per cui è chiaro che debba essere conosciuto, se possibile anche approfondito, ma conoscere le tematiche che ruotano attorno al mondo finanziario consente anche di approcciare a una visione della propria sfera patrimoniale più a 360 gradi e quindi anche più mirata ad un equilibrio nella pianificazione della nostra vita. E lo vediamo proprio con questa prima puntata del 2023 che in una certa misura vorrò dedicare a quella che è la previdenza complementare. Prima di fare questo però fermiamoci un attimo per fare un recap, come si dice, cioè breve sunto di quello che è stato il 2022, anno caratterizzato da tre fattori dirompenti. È tornata l'inflazione, si sono alzati, ovviamente per risposta, si sono dovuti alzare i tassi delle banche centrali, quindi Fed e BCE, ma tutte le banche centrali del mondo nel 2022, ad eccezione di quelle cinesi, hanno subito probabilmente con un colpevole ritardo gli effetti dell'inflazione e quindi rialzo dei tassi. Il rialzo dei tassi comporta, come è noto, un aumento del costo del denaro e questo aumento del costo del denaro fa sì che i mercati finanziari, in particolar modo quelli azionari, subiscano importanti drawdown, cioè importanti fuoriuscite di denaro, che sono quelle che poi vengono raccontate ai TG, tanto per appunto nominare qualcuno che non fa sicuramente informazione finanziaria, quei famosi miliardi bruciati, che tutto sono meno che bruciati appunto, ma sono denari che escono da un mercato per andare a trovare un rendimento in linea con quello che è il rapporto tra rischio e rendimento e che in certe condizioni di mercato magari lo si trova meglio, soprattutto per gli investitori istituzionali, quindi governi, quindi grandi istituzioni, assicurazioni, banche e quant'altro, fuori dai mercati azionari. Quindi è successo questo, rialzo dei tassi di interesse e poi crisi energetica, amplificata ovviamente dalla crisi geopolitica tra Russia e Ucraina e quindi tra blocco sovietico e tutto il resto del mondo occidentale. Quindi questo è quello che è successo. A livello di indici azionari che cosa è successo? Beh, se guardo gli indici azionari più importanti, quelli americani, Nasdaq in particolar modo, vedo quasi un meno 30%. Se guardo lo Standard & Poor's, che è l'indice principale delle 500 maggiori aziende americane, siamo a un quasi meno 20% nel 2022. Il Dow Jones non si è scostato appunto da questa situazione. ma tutti gli indici in generale sono stati pesantemente negativi, appunto, per effetto di questi tre fattori che si sono combinati insieme per creare quella che è stata definita dal più una tempesta perfetta. Prima di andare nello specifico però dell'approfondimento di questo nostro appuntamento Live Mercati, voglio lasciarvi con il primo stacco musicale di oggi. You big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, you're gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place. Somebody better put your bag into your place. Rientrati nella parte centrale del nostro Live Mercati, si è fatto un piccolo riassunto di quello che è stato il 2022, davvero un anno horribilis per tutte le maggiori asset class, ad eccezione diciamo di quelle legate alle energie tradizionali, perché evidentemente la guerra russo-ucraina ha reso molto più appetibile sul mercato la vendita di gas e di greggio, di petrolio, per cui abbiamo visto i prezzi del barile di petrolio crescere enormemente, così come abbiamo visto quello che è successo nel mercato del TTF, dove viene negoziato appunto il gas, quante e quali, chiamiamole speculazioni, anche se poi entrando nel tecnico ci rendiamo conto che non c'è stata in realtà una speculazione, ma quello è un mercato dove mancano alcuni, diciamo, meccanismi regolatori, per cui nella metà del 2022 c'è stata una corsa all'acquisto, e questa, come in tutte le logiche di un mercato libero, quando si corre ad acquistare un bene è chiaro che il prezzo di quel bene va a crescere enormemente. Quindi oggi nel 2023, così come per gran parte del 2022, la vera partita è, da un lato, come abbassare l'inflazione, dall'altro come porre un limite al tetto del gas, perché è chiaro che sulle economie prevalentemente europee pesa molto il costo energetico, e quindi anche le politiche di aumento e di innalzamento dei tassi di interesse da parte della BCE può avere un effetto, avrà senz'altro un effetto, ma non così importante sulla inflazione come per esempio quello della Fed ha in America, perché è chiaro che in America, dove il costo energetico è rispetto all'Italia 7-8 volte più basso, un aumento del costo del denaro legato all'innalzamento dei tassi di interesse determina un rallentamento della domanda. Il rallentamento della domanda determina un riequilibrio automatico, un riequilibrarsi automatico dei prezzi, e quindi un calo dell'inflazione. In Europa i prezzi sono alti perché è cara a monte l'energia, quindi siamo in una condizione diversa, per cui i governi degli stati europei dovranno cercare di trovare questo accordo sul tetto del gas, che in questo momento sembra essere stato trovato, ma la Cina ha già messo come dire, in crisi questo tipo di accordo, e vedremo chi la spunterà e come verrà giocata la partita nelle sue prossime fasi. Detto questo, c'è la necessità comunque di continuare ad alzare i tassi di interesse. La BCE, in particolare più della Fed, è arrivata con colpevole ritardo e pensate che nel 2022 61 miliardi in più rispetto all'anno precedente, al 2021, le famiglie italiane hanno dovuto spendere per i normali acquisti di beni e servizi. 2.300 euro una famiglia tipo, 3.000 euro una famiglia con un nucleo con due figli. Quindi è evidente che la partita contro l'inflazione sia determinante. E quello che il risparmiatore deve appunto capire è che l'aver speso di più e conseguentemente non aver protetto probabilmente con investimenti su asset che nel lungo periodo sono enormemente più remunerativi del tenere appunto i soldi nel conto corrente, non aver fatto questo ha determinato una perdita secca in conto capitale sul patrimonio di quelle famiglie. Questa è la grande verità da capire. L'inflazione è in discesa anche in area euro, ma l'inflazione in discesa non significa un ritorno ai prezzi precedenti, significa che nel 2023 un'inflazione attesa intorno tra il 5 e il 7% significa che i prezzi alla fine del 2023 saranno in salita tra il 5 e il 7% rispetto ai prezzi precedenti, quindi l'inflazione sta tornando indietro, ma i prezzi probabilmente stanno salendo, quindi ci sono due direzioni nelle quali dover intendere l'inflazione e gli effetti che l'inflazione ha. Quindi quanto mai è importante capire la pericolosità di subire in modo passivo l'inflazione. Pericolosità nel momento presente, perché incide sui redditi che abbiamo, perché compriamo meno cose, meno beni e meno servizi, ma incide anche negativamente sul patrimonio che abbiamo, quindi sui nostri risparmi. E questo mi consente di introdurre la parte finale di questo nostro primo appuntamento dell'anno, in cui propongo una seria, attenta riflessione su quello che è il mondo della previdenza integrativa. Prima di fare questo, però, ascoltiamoci un altro pezzo musicale. Ancora in studio per l'ultimo blocco di questo live mercati. Ho fatto riferimento prima ai 61 miliardi che le famiglie italiane hanno dovuto spendere in più per effetto dell'inflazione nel 2021, circa 2.400 euro una famiglia tipo con un figlio, 3.100 euro una famiglia con due figli. Questo per dare una dimensione in numeri di quanto l'inflazione nel tempo possa incidere nel risparmio delle persone. E questo deve essere, diciamo, come un assunto di base dal quale partire per avere una pianificazione finanziaria legata a quello che oggi più che mai rappresenta una risorsa fondamentale che gli italiani non possono più considerare come un ombrello per un non si sa mai cosa può capitare, che è il denaro lasciato nei conti correnti. Il denaro lasciato nei conti correnti è un asset attraverso il quale costruire la nostra ricchezza futura, cioè costruire quella ricchezza che sarà necessaria quando, una volta andati in pensione, avremo sicuramente una capacità di produzione di reddito diminuita per effetto del fatto che la pensione che andremo a percepire sarà, nella migliore delle ipotesi, con oltre 40 anni di contributi, l'80% del reddito. Dai dati che sono reperibili oggi, proiettando quello che è il trend demografico italiano, questa aspettativa non è assolutamente tale, perché stiamo andando verso un mondo in cui il numero degli addetti ai lavori, quindi dei lavoratori impiegati e dei pensionati, si andrà equilibrando, fino a poi arrivare a una sproporzione laddove ci saranno più pensionati e meno lavoratori. Quindi il nostro è un sistema non in equilibrio, tant'è che un report del 2022, il Mercer CFA Institute Global Pension Index, che classifica 44 regimi pensionistici a livello globale, indica l'Italia come il 33esimo su 44, molto più vicini alla Thailandia, che fa registrare il peggior risultato con 41 punti, di quanto non lo sia l'Islanda, che con 84 punti è in cima alla classifica e molto distante da noi, che appunto ci collochiamo in questa classifica con 53 punti. Questo per andare ad indicare che il nostro è un sistema che ha un indice di adeguatezza con 68 punti, un indicatore di integrità pari a 75 punti, ma un indicatore di sostenibilità pari a 28 punti, quindi molto molto sotto la sufficienza. E questo che cosa significa? Che laddove non si possa influire sul trend demografico, è quanto mai importante che i lavoratori, in special modo, ora mi sto riferendo a quelli dipendenti, pensino a un piano individuale pensionistico, cioè a un'integrazione di quella che sarà la loro pensione futura. Perché se consideriamo una diminuzione di valore intorno al 2% dell'inflazione proiettata nel tempo, ci possiamo rendere conto facilmente come per oltre 40 anni, risparmiando nel conto corrente che ha redditività zero o pressoché zero, noi avremo un impoverimento enorme del nostro patrimonio nel lungo termine. E quindi il TFR, che è normalmente una sorta di lascito di finanziamento che il dipendente privato fa al datore di lavoro, e sarebbe opportuno che anche i datori di lavoro si rendessero conto di quanto è gravoso invece mantenere il TFR in azienda, e magari lo spiegheremo in un altro approfondimento. Ecco, però andare a vedere quello che è stato, per esempio, il rendimento di alcuni PIP nuovi, i cosiddetti PIP nuovi, cioè i piani individuali pensionistici nuovi, dal 2011 al 2022, se consideriamo una rivalutazione media del TFR che sta intorno all'1,9 negli ultimi 10 anni, un PIP nuovo con prevalenza di azioni all'interno ha reso il 7,2 proiettato per ogni singolo anno negli ultimi 10 anni. Quindi se uno considera che dovrà rimanere nel mondo del lavoro per oltre 40 anni, è facile comprendere come per una buonissima parte di questo tempo stare investiti lì dentro è altamente remunerativo. Ha delle caratteristiche tali per cui le plusvalenze hanno una tassazione più bassa di quelle generate con un investimento finanziario, e la tassazione al momento della percezione del reddito è molto più bassa rispetto a quella che è la tassazione che oggi viene applicata a un trattamento di fine rapporto percepito direttamente dal datore di lavoro alla scadenza degli oltre 40 anni di contributi. Quindi questa è una tematica estremamente importante da conoscere, da comprendere, perché è un primo passo verso una pianificazione finanziaria, per quello che sarà appunto un momento estremamente difficoltoso per tanta parte del mondo dei lavoratori italiani di oggi, che appunto proietteranno la loro pensione in un'Italia che sarà profondamente diversa, un'Italia che sarà lontana dai 60 milioni più o meno di abitanti oggi nel 2023, ma che sarà molto più vicina ai 50 milioni, probabilmente sotto, con, ripeto, uno squilibrio fortissimo tra chi produrrà reddito e chi invece lo percepirà dallo Stato, dall'INPS, senza produrne di nuovo. E con un trend demografico in decrescita e un trend invece di vita in crescita, perché meno male si vive più a lungo, questo rende evidente come questo sistema sia in forte squilibrio e possa andare evidentemente verso il collasso. Quindi mettere la testa sulla previdenza complementare è assolutissimamente importante. Io con questo consiglio, diciamo, di indagine, vi saluto, vi lascio all'ultimo brano di oggi e vi do appuntamento la prossima settimana. Ciao, a presto.
Sei nel